Kafka diceva che un libro deve essere un'ascia per rompere il ghiaccio dentro di noi. Un'idea forte, estrema, oltranzista, diciamo così, del libro e della lettura che noi possiamo anche moderare o rendere più plurale, diciamo. E ci sono libri diversi che fanno cose diverse, più chiediamo cose diverse, anche più leggere, non per forza così sconquassanti. Per esempio, i libri che hanno a che fare con le nostre relazioni primarie, familiari, con i nostri genitori, hanno toni diversi, no? Ce ne sono anche di lievi e giocosi. Sotto però si intravede sempre qualcosa. Come minimo la complessità e spesso questi rapporti che sono stati raccontati tantissime volte, se ne è scritto moltissimo, hanno un'evidente drammaticità, tragicità, insostenibilità a volte, quindi se non proprio il ghiaccio, insomma libri così infrangono qualcosa, anche solo il silenzio, no? Con cui a volte avvolgiamo queste relazioni e ne portiamo memoria. Per questo può aiutarci un libro che racconta queste relazioni familiari con tutta la sua specificità, singolarità, particolarità. Ecco, come i libri possono aiutare anche a capire le nostre, meno a loro volta, anzi diverse, quindi a loro volta singolari e particolari. Proviamo, prendiamo un libro e vediamo.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
Kafka scrisse nel 1919 una lettera al padre, terribile se non altro perché piena di paura. Un padre che, dice uno dei massimi studiosi di Kafka, Remo Cantoni, non era cattivo, ma era grossolano, chiassoso, invadente e collerico. Antonio Franchini ha da poco pubblicato, l'editore è Marsilio, il titolo è Il fuoco che ti porti dentro, una lettera, un libro che non è una lettera ed è un testo del tutto diverso, a una madre alla quale però potremmo applicare questi stessi quattro aggettivi al femminile: grossolana, chiassosa, invadente e collerica. Un libro dunque non altrettanto feroce, ma molto molto duro, aspro, persino imbarazzante in certe pagine, fin dalle prime righe. Ecco, qui possiamo fare un confronto. Il libro, la lettera al padre di Kafka, iniziava colma di rispetto: mio caro papà, non è molto che mi hai chiesto il perché asserisco di aver paura di te. Inizio terribile per la paura, ma rispettoso. Il te è scritto persino col maiuscolo. Le prime righe del libro di Antonio Franchini sono invece queste: benché da molti sia considerata una bella donna, mia madre puzza. Così, brutalmente, in modo quasi oltraggioso. E del resto è un libro acre, dicevo, in certi punti imbarazzante da leggere. Beh, comunque è un libro che riesce a dire e a scrivere la storia di un rapporto che è sempre difficile, è sempre complesso vivere e raccontare, perché è il rapporto con il corpo che ti ha messo al mondo, anzitutto con il corpo che ti ha messo al mondo. E qui il corpo della madre è davvero protagonista, non solo nelle prime righe, in quell'apparizione quasi oscena che vi ho letto, ma in tutto il libro. Un corpo che col tempo si ingrandisce, si disfa, diventa un vasto corpo informe e pallido, perché questo libro è anche la storia di una madre che invecchia, e non solo la madre, per la verità, invecchia anche il figlio, invecchia anche lo sguardo con cui la madre la racconta. Ma qui devo fermarmi un attimo per dire che è un libro, lo avrete capito, aspro, duro, sincero fino appunto alla brutalità nel mettere in scena l'arroganza, l'asprezza, a volte la cattiveria, la rudezza di questa donna. Ma Enco, devo dire subito che è anche un libro divertente, in certi punti molto divertente, perché questa donna, prima giovane madre, poi soprattutto da vecchia, ne fa e ne dice di tutti i colori, con una vitalità, una sincerità spregiudicata, una libertà, una indifferenza agli effetti che fa, cioè alle convenzioni, ma anche alla sensibilità delle persone che ha davanti a sé, anzitutto quella di suo figlio. Ecco, talmente brutale questa donna, che se non simpatia, una specie di rispetto per questa franchezza, diciamo così, per questa forza che in certi punti fa appunto sorridere, persino ridere in certe sue esagerazioni, negli insulti per esempio che con grande libertà sparge a destra e a sinistra. Devo dire che Zoccola, cioè puttana, è il suo preferito, ma ce ne sono altri molto coloriti, con una molta misantropia ma anche molta fantasia. Sarà pure per la lingua che questa donna parla, un napoletano ricco, fastoso e oltraggioso, usato se non proprio come l'ascia che voleva Kafka, come un fendente, no? che ferisce tutti. Qui io dovrei leggere qualcosa, ma è veramente difficile mettermi in bocca questo napoletano spettacolare e per me impronunciabile. Mamma mia, che schifo di mondo, devi combattere sempre coi medici, coi portieri, coi condomini, con tutte quante. Però stanotte m'ha già ricreata. La televisione ha fatto un programma su Napoli, ha fatto vedere la storia dei taralli in Zogna e Pepe. A me basta la televisione, non tengo bisogno e nessuno. Non so se riesco ad andare oltre. Beh, fino almeno al punto in cui dice: ma come facite a Milano? Tutti i depravati vengono qua. Ecco, questo è un punto importante, che siamo andati molto avanti nella trama, no? Poi magari la riprenderemo. Qui è anche una storia di sud e nord, o meglio, sud contro nord, Napoli, diciamo meglio ancora, contro Milano. Ecco, perché per dire qualcosa della trama, questo ragazzo, figlio, narratore, a un certo punto da Napoli si trasferisce a Milano per scrivere, giornalista e poi editor. L'autore Antonio Franchini è uno dei maggiori editor italiani, ha fatto pubblicare libri importanti e ci ha fatto conoscere, ha valorizzato autori molto noti e affermati. Ora è a Bompiani, anche se vi ricordo Il fuoco che ti porti dentro, il libro, questo libro è pubblicato da Marsilio. E dunque c'è anche un po' di autobiografia, no? Ma non è questo che interessa. In questo podcast scegliamo sempre qualcosa che ci racconti, ci faccia capire altre cose. A questo punto è la relazione con la madre la cosa fondamentale per Timbuktu. Ma ecco, a un certo punto questo ragazzo giovane se ne va a Milano, anche insomma per staccarsi da questa madre super invadente, anche pedagogicamente diciamo molto presente, molto ingombrante, con una, dice lui, una educazione a rovescia, perché gli insegna cose come: gli amici non ti servono, gli uomini fanno schifo e le donne non sono migliori, in una situazione di cui si parla moltissimo, sembra, ma invece poi si conversa poco, si parla davvero poco. A casa mia non ci si confronta, si grida, si aggredisce o si sta zitti. Non siamo abituati a parlare tra noi, figuriamoci a scusarsi. Fuori ognuno di noi ha una vita sociale, ha amici, occasioni di confronto, c'è la politica, ci sono assemblee, dibattiti, confidenze. In famiglia ci sono soltanto urla o silenzio. E dunque il ragazzo scappa, se ne va a Milano da solo, con qualche parente, qualche rapporto, a costruire la sua vita personale, pubblica. Ma dopo un po' colpo di scena, perché la madre, rimasta vedova, rimasta sola, il rapporto con le figlie è tutta un'altra storia che ora qui possiamo trascurare. E insomma, a un certo punto, ecco, come dice Angela: tu sai, a Napoli non tengo più un posto, mi sono spogliata di tutte le proprietà per dare una casa a voi, non ci voglio stare più vicino a questi, mi dispiace per i nipoti, perché Soreta o marito sono due e gritini, hanno fatti figli intelligenti, ma adesso basta, devo pensare a me stessa. Ho visto che si è liberata la casa vicino a te a Milano, ci vengo io. Lo so che così li rovino, perché perdono chi gli cucina e gli educa i figli, ma a quelli gli ho fatto pure troppo bene. Adesso mi voglio dedicare a te e alla famiglia tua e a quell'altra figlia mia che pure sta a Milano. Tu sai che io non do fastidio. Non riesco a non sorridere pensando alla storia che racconta, a quell'intreccio, diciamo, che si avvicina l'affetto, sì, ma anche la persecuzione, questo intreccio che domina questo libro. Saranno 15 anni, mi sembra, di convivenza, ricchi e durissimi, perché intanto appunto invecchia Angela, invecchia la madre, invecchia anche il narratore, anche se dice: ho più di 60 anni ancora, quando litigo con Angela mi adiro come un ragazzo. Il libro, il romanzo è tutto dentro questo nodo, appunto, questo, a certi punti con una specie di infamia quasi nella descrizione dei rapporti, perché penso al lessico, ad altri lessici familiari, diciamo così, ma meglio non pensarci. Ma insomma, però dice qualcosa di fondamentale in un rapporto che non è tanto semplice raccontare, specie quando avviene tra un figlio ormai adulto, persino quasi vecchio, ormai una madre ancora più vecchia di lui. Mi sembra che è pochissimo raccontata questo tra la madre e un figlio maschio così grande. A me sembra così. Se volete contraddire o completare questa mia impressione, scrivete a Timbuktu, no? Cioè a Timbuktu chiocciola ilpost.it. Di altre madri, di altri scrittori, poeti, ci sono citazioni in questo libro, appaiono quasi ironiche per la distanza che pongono tra queste madri e Angela, la madre che si porta dentro l'autore, no? Che cita la mater dulcissima di Quasimodo, o anche un'altra madre, magari non così dolce, ma molto alta comunque, quella di Ungaretti. Qui siamo proprio da un'altra parte, dal carnale e volgare, detto tecnicamente. Questa madre sta lì con il suo corpo, col suo cibo, con la sua religione, la religione del pesce. La religione del pesce, che è stata la sua fede unica e sincera, sto leggendo, la sola teologia che abbia davvero sempre studiato con costanza, e quindi diventa un'adepta persino del sushi e sashimi misti a Milano, tanto è fedele alla sua religione, che è costitutiva poi di quel rapporto madre-figlio che a me sembra precipitare quando si rompe pure su questo piano, e il figlio confessa: io comunque da tempo non mangio più il cibo che prepara. Qui i corpi si allontanano davvero definitivamente. Questa madre dunque inqualificabile in tutti i sensi della parola, così chiaramente protagonista di una recita aggressiva e spietata per tutta la vita, una madre straordinaria. Questo è il racconto di una donna straordinaria, anche qui in tutti i sensi della parola, però secondo me dice qualcosa di prezioso e profondo sulla complessità, la contraddittorietà delle madri anche ordinarie, cioè di più ordinari rapporti con questa figura femminile, perché quello tra madre e figlio comunque è sempre un corpo a corpo, anche quando lei non è grossolana, chiassosa, invadente, collerica come Angela e come pure un po' il padre di Kafka. Timbuktu viene pubblicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 18 sull'app del Post e le principali piattaforme. Potete distribuirlo ad amici e conoscenti, spero con loro piacere, sicuramente con il mio, e potete scrivere a timbuktu@ilpost.it.